giardino di Albert.
Dimmi come dormi e ti dirò chi sei. Anzi no, dimmi come dormi e ti dirò quanto sei performante. Secondo l'indagine sulla salute in Svizzera 1997-2022, nel 2022 un terzo della popolazione svizzera soffriva di disturbi del sonno. Il 5% in più di persone che trascorrono notti complicate rispetto al 1997. Rispetto all'ultima indagine sulla salute, chi dorme peggio sono le donne, benvenuto carico mentale, e i giovani dai 15 ai 39 anni. Ma la popolazione che ci interessa oggi e che dorme piuttosto maluccio è quella degli adolescenti. E se quegli adolescenti sono anche sportivi d'élite, beh, la questione del sonno diventa ancora più importante. Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Qualche settimana fa al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero si è tenuto il simposio nazionale Sleep and Sport, simposio che ha visto riuniti specialisti del sonno, esperti di medicina dello sport, neuroscienziati e protagonisti del mondo sportivo, per approfondire proprio la relazione tra sonno, performance e salute del cervello.
Diciamo che il sonno ha quattro pilastri. C'è la durata, e sappiamo che è molto importante, c'è la qualità, che sappiamo che è altrettanto importante, ma negli ultimi anni abbiamo posto l'attenzione su altre due dimensioni, su altri due pilastri, che sono la regolarità e il momento in cui si dorme, il momento circadiano, cioè se uno dorme da mezzanotte alle 7 è diverso che dormire dalle 22 alle 5. Quello su cui dobbiamo lavorare sono queste quattro diverse dimensioni. Il tutto diventa molto più importante perché durante il neurosviluppo negli adolescenti succedono cose molto importanti, si impara. Probabilmente l'adulto molto maturo ha poco impatto in un ambiente in cui il sonno non è ideale. Certo, è importante per tutti, lo sappiamo per esempio che nelle malattie neurodegenerative un paziente che comincia ad avere problemi cognitivi, se dorme bene la probabilità che converta ad Alzheimer è molto più bassa, quindi è una delle poche cose che possiamo preservare. Ma nell'adolescente è ancora più importante perché chiaramente la posta in gioco è molto più lunga ed è molto più rilevante per la società. E il sonno sicuramente ha un ruolo fondamentale nell'apprendimento motorio, nello sport, ma non solo. Per cui è quella l'età critica in cui il sonno va preservato in tutte le sue quattro dimensioni.
Il professor Ugo Faraguna, uno degli ospiti del simposio Sleep and Sport, è medico sonnologo e professore associato all'Università di Pisa. La sua attività di ricerca si concentra sulla cronobiologia e la fisiologia del sonno. Ce l'ha appena detto, l'adolescenza è l'età critica in cui il sonno va preservato. Ma soprattutto ci ha detto che i recenti studi sul sonno si concentrano su due dimensioni che prima non venivano prese in considerazione: la regolarità e il momento in cui si dorme. E questo ci introduce a un altro concetto chiave degli studi sul sonno: il social jet lag, il jet lag sociale.
Tutti sappiamo che cos'è il jet lag, no? Quando viaggiamo in un fuso orario diverso rispetto a quello da cui veniamo, abbiamo questo problema. Il ritmo sonno-veglia non è allineato con il sole e il buio. Cosa vuol dire jet lag sociale? Vuol dire che noi ci esponiamo a dei ritmi ambientali che non si allineano con quelli del nostro corpo. L'esempio tipico: stare svegli fino a tardi a spippolare, scusate il termine molto accademico ma molto efficace, con tablet, videogiochi, smartphone. E questo è tipico degli adolescenti che vivono una realtà sociale digitale. Non si può giudicare, è così. Anzi, c'è una paura degli adolescenti a essere esclusi se uno non risponde velocemente ai messaggi che arrivano dopo cena e prima di andare a dormire. Per cui la giornata si spinge nella notte, ma la scuola comincia sempre presto. E quello che noi abbiamo dimostrato in alcuni lavori che abbiamo fatto che riguardano lo sport è che se uno non dorme bene, soprattutto l'adolescente che non dorme bene, non fa bene sport. Abbiamo cominciato a studiarlo nella pallacanestro, abbiamo i dati più solidi che sono già pubblicati, che dimostrano come soprattutto i gufi, quelli che tendono a tirare tardi e a svegliarsi tardi la mattina, hanno una performance al tiro libero, l'abbiamo misurata, durante le vacanze durante l'ultima settimana di vacanze, che cambia drammaticamente quando comincia la scuola. Il gufo, adolescente, sedicenne, comincia tirando i canestri bene il lunedì e poi peggiora ogni giorno della settimana, per poi recuperare il fine settimana quando è libero di recuperare il proprio sonno.
Ci sono i gufi come me, ero una gufa, diciamo, quando ero piccola, sono ancora, ma l'opposto del gufo chi è?
Sono io sono un allodola, io sono un orribile allodola, io mi addormento molto presto la sera e mi sveglio prestissimo la mattina, quindi sono la cosiddetta allodola e siamo due cronotipi, si dice, diversi, tanta è genetica, ci si può far poco, ma l'aspetto interessante è che tutti, allodola e gufi, durante l'adolescenza diventano più gufi di come saranno da adulti. C'è un ritardo di fase fisiologico in tutti i mammiferi studiati fino ad ora. Non è ribellione, è biologia.
Lei, professor Faraguna, si occupa di sport e sonno. Perché lo sport è così importante quando parliamo di sonno? E in che modo lo sport ci aiuta a studiare e capire meglio il sonno?
Lo sport è una metafora di tante cose. Lo facciamo perché è una metafora della vita, ma è anche un ottimo laboratorio sperimentale. Per cui vedere che dormendo poco i gufi fanno male ai tiri liberi ci apre una finestra su chissà cos'altro fanno male. Non imparano. E lo sappiamo benissimo, ci sono studi che hanno fatto altri negli Stati Uniti, ma anche in Svizzera ci sono stati alcuni lavori interessanti che hanno dimostrato come il rendimento scolastico migliora se si adattano gli orari agli adolescenti, perché la scuola è organizzata, gli orari della scuola sono organizzati, certo non per gli adolescenti, tutti ce lo ricordiamo, anch'io che sono una allodola soffrivo le prime ore di scuola. La scuola dovrebbe cominciare a servizio della componente più importante, che sono gli studenti.
A che ora, per curiosità? Circa, visto che i gufi, diciamo, diventano un po' tutti gufi intorno ai 13, 14, 15, 16 anni.
Da allodola faccio gli interessi dei gufi in questo caso, che però sono molti di più, e un paio d'ore di posticipazione di fase sono l'ideale. È chiaro che questo è quello che diciamo noi che facciamo scienza, poi la politica deve unire l'evidenza scientifica a quella che è l'organizzazione sociale, per cui il nostro lavoro è facile. E ci sono delle evidenze schiaccianti del fatto che se si comincia più tardi la scuola, e ci sono alcune sperimentazioni che sono state fatte sia in Europa che negli Stati Uniti, se si comincia più tardi il rendimento delle classi che aderiscono a questa posticipazione è molto più alto agli test standardizzati. E addirittura negli Stati Uniti un lavoro impressionante ha mostrato come gli incidenti stradali degli adolescenti, che negli Stati Uniti in tanti stati possono già cominciare a guidare a 16 anni, si riducono in maniera significativa.
Vabbè, che sogno sarebbe ritardare l'inizio della giornata di 2 ore per me che sono un gufo e per i miei figli che sono 2 gufetti. Ma torniamo alle ricerche condotte dal professor Faraguna e il suo team. Ce ne aveva già parlato qualche settimana fa Fabio Meliciani in una sua puntata del Giardino dedicata al sonno e che tra gli ospiti aveva proprio il professor Faraguna.
In breve sintesi, abbiamo studiato 93 adolescenti di 16 anni che giocavano a pallacanestro.
16 anni precisi.
16 anni, più o meno bravi. E a questi 93 ragazzi abbiamo fatto tirare quasi 8.000 tiri liberi. E l'abbiamo fatto prima e dopo l'inizio della scuola e abbiamo visto che quando comincia la scuola e si dorme meno, i gufi soffrono di più, ma abbiamo visto anche un'altra cosa. Quelli che soffrono di più sono quelli che non hanno ancora imparato bene. Quello che ha già imparato bene peggiora poco. Quello che sta ancora imparando, che è nel mezzo della curva di apprendimento, è più vulnerabile. Per cui l'ipotesi che il sonno serva a consolidare l'apprendimento motorio diventa molto evidente sui tiri liberi. Se uno su 10 tiri liberi una volta ne fa 7, una volta ne fa 4, una volta ne fa 2, una volta ne fa 9 e quindi non ha consolidato lo schema motorio, beh, quel ragazzo lì è quello che soffrirà di più, soprattutto se è gufo. Quello che ha già imparato a tirare 7 su 10 sempre e non ha variabilità, noi abbiamo misurato proprio la standard deviation della performance, quello ha già uno schema motorio consolidato e soffre molto meno. E questa è un'osservazione che va molto al di là rispetto allo studio fatto sulla pallacanestro e già pubblicato sugli adolescenti. Per esempio, i chirurghi in formazione. Se due chirurghi, uno in formazione e uno invece più maturo, non dormono insieme perché hanno avuto un'urgenza la notte precedente, chi è che deve operare il giorno dopo? Quello privato di sonno più giovane o quello più maturo? Sembra molto evidente che quello più maturo è meno sensibile alla privazione di sonno rispetto a quello che è ancora nella fase di apprendimento. Quindi questa osservazione si può estendere a tantissimi ambiti.
Non so se l'avete capito, ma per il professor Faraguna gli studi sul sonno sono una vera passione, ma soprattutto sono un campo entusiasmante se pensiamo a tutto quello che ancora non sappiamo sul sonno e che possiamo studiare.
Nel concreto noi abbiamo una grande opportunità. Noi non possiamo fare nulla se non misuriamo. Per migliorare bisogna misurare. Oggi abbiamo una grande opportunità, ci sono un sacco di strumenti non invasivi che vanno dagli smartwatch alle smart band a dispositivi più seri medicali che ci danno questi dati. Abbiamo la tecnologia, dobbiamo creare la cultura ed evangelizzare all'uso consapevole dei dati forniti da dispositivi indossabili.
Troveremo il professor Faraguna fra poco, ma ora voglio presentarvi un'altra appassionata di sonno e sportivi. Anche lei è stata ospite del simposio Sleep and Sport. È la dottoressa Vincenza Castronovo, psicologa clinica e psicoterapeuta presso il Centro di Medicina del Sonno dell'Ospedale San Raffaele di Milano e del Neurocentro della Svizzera Italiana. Specializzata in disturbi del sonno e terapia cognitivo sperimentale, da qualche anno la dottoressa Castronovo si occupa di sonno nell'ambito della medicina sportiva. Durante il simposio, l'intervento della dottoressa Castronovo si è concentrato, tra le altre cose, sui disturbi del sonno dovuti all'ansia da prestazione.
Avendo una figlia atleta, l'ansia è amica ma è anche nemica. Senza ansia forse la maggior parte di noi non riuscirebbe a fare mai quelle cose che ci richiedono un minimo, no, di impegno superiore alla normalità. Quindi un minimo di ansia nello sportivo è assolutamente necessario per affrontare le prestazioni con l'adrenalina giusta, io dico, quindi con la carica emotiva giusta. Però sicuramente c'è un'ansia patologica, quindi quell'ansia nemica, che a volte invece non ci fa performare bene e quindi ci blocca un po' sia nella prestazione fisica e quindi sportiva, ma soprattutto la sera va ad interferire con la nostra capacità di addormentamento, perché l'ansia crea proprio anche un fenomeno organico, quindi del nostro corpo, in cui c'è un'aumentata frequenza cardiaca, un'aumentata frequenza respiratoria, può esserci un'aumentata sudorazione, e tutti questi fenomeni che fanno parte del cappello dell'iperarousal, quindi dell'attivazione del nostro corpo, diciamo, non vanno d'accordo con il buon sonno. Quindi per addormentarsi è molto importante avere la capacità di spegnere un po' la nostra ansia.
I disturbi del sonno nei preadolescenti sono frequenti?
Abbastanza, perché non ci dimentichiamo che, ahimè, gli adolescenti, non solo gli atleti ma tutti, hanno grandi problemi del sonno perché sono sempre collegati, quindi la tecnologia, quindi il cellulare, i tablet hanno un impatto negativo sul sonno perché bloccano la secrezione di melatonina. In più, nei più piccoli, che hanno già magari una tendenza ansiosa e sono chiaramente sottoposti a degli stress pazzeschi, perché non ci dimentichiamo che gli orari degli allenamenti sono molto impegnativi, le trasferte, le gare, i ritiri, e quindi chiaramente i nostri giovani sono stressati per mille motivi e hanno spesso problemi di sonno.
Stress psicologico, ansia ed eccitazioni sperimentati prima della gara. Ma poi c'è il post-gara, il post-performance. Pensate solo a noi sportivi normali, quando facciamo sport la sera, quanto ci mettiamo a calmare l'adrenalina e addormentarci. Figuriamoci uno sportivo d'élite. Dopo una gara, l'aumento dei livelli di adrenalina e cortisolo tolgono il sonno e spesso portano atlete e atleti a rimuginare sulla propria prestazione, provocando un ritardo nell'addormentamento e o risvegli notturni.
È molto importante dare dei messaggi chiari, quindi dire che non bisogna mai spaventarsi dell'ansia, perché un minimo di ansia è normale e anzi è positiva. Però quando l'ansia inizia a essere presente per molto tempo e in tante diverse situazioni, è molto importante parlarne magari col proprio coach, col proprio preparatore atletico o addirittura con uno psicologo, perché esistono delle strategie comportamentali e cognitive per imparare a gestire la nostra ansia e quindi anche a dormire bene.
E adesso lei mi ha detto di sua figlia che fa l'atleta. Beh, prima le chiedo che cosa fa sua figlia, quanti anni ha?
13 anni e fa ginnastica ritmica. Infatti quando le chiedo, ma hai ansia? Mamma, io non so cos'è l'ansia. Poi parlo con l'allenatrice e mi dice, era molto agitata. Ma evidentemente lei chiama questa amica, non ansia, ma la chiama in qualche altro modo. E devo dire che poi una volta in pedana riesce a gestire molto bene questa sua agitazione apparente, ma che io poi ho aiutato ad avere delle strategie per abbandonare questa agitazione e dare il massimo di sé.
Spesso gli adolescenti sono piccoli, sua figlia non è riuscita a dare un nome a quest'ansia. Allora come si fa ad accorgersi quando un atleta, soprattutto giovane, comincia a passare da un'ansia prestazionale a un'ansia pericolosa?
Beh, innanzitutto esistono proprio dei questionari specifici che ci aiutano a individuare quindi un'ansia patologica. E poi è molto importante parlare con l'atleta e capire proprio quando c'è quest'ansia, cioè solo quando hai la gara e quanto dura, ti impedisce di performare almeno al 70%, 80% rispetto a quando tu performi in allenamento, per esempio, oppure durante una competizione più importante, quindi magari una gara nazionale o addirittura internazionale, questa cosa è più importante rispetto invece a quando fai una gara regionale. Quindi è molto importante fare delle domande specifiche per identificare l'ansia, dargli un nome, amica o nemica, e a quel punto aiutare l'atleta ad avere delle strategie per gestirla, perché l'ansia nel 99% dei casi si può imparare a gestirla.
Quindi l'insonnia dovrebbe essere sempre trattata con un approccio multidisciplinare, focalizzato sulla terapia cognitivo-comportamentale, ovvero sul miglioramento dell'igiene del sonno e sulla gestione dei fattori di stress psicologico. Ma la buona notizia è che intervenendo con delle strategie anche semplici, ma che devono essere sempre molto personalizzate e condivise con gli allenatori e soprattutto con la famiglia, il problema molto spesso viene risolto. Bisogna dirlo. A volte si ricorre al trattamento farmacologico dei disturbi del sonno negli atleti, ma questa è una questione molto delicata perché bisogna prestare molta attenzione. I cosiddetti farmaci Z, per esempio, sebbene siano efficaci nella gestione dell'insonnia, possono compromettere le funzioni cognitive, i tempi di reazioni e le prestazioni psicomotorie.
No, allora, attenzione. La letteratura scientifica ci dice che per tutti i tipi di insonnia, a maggior ragione negli atleti, la terapia di prima scelta non è la terapia farmacologica, ma è il trattamento cognitivo-comportamentale, che è una sorta di psicoterapia che aiuta il soggetto a rimparare a dormire. Chi non sa dormire, chi smette di saper dormire bene, quindi è insonne, è come se ha perso quell'allenamento giusto per dormire. Quindi bisogna reinsegnarglielo, bisogna aiutare gli atleti che hanno l'ansia serale, che quindi fanno fatica ad addormentarsi, come spegnere l'ansia, vedevamo prima. E quindi l'utilizzo dei farmaci deve essere, questo è un messaggio che voglio dare in maniera molto chiara, deve essere utilizzato soltanto in casi molto ben selezionati dove le tecniche non farmacologiche non abbiano dato la loro efficacia, o soltanto in situazioni molto specifiche, come per esempio in concomitanza di viaggi lunghi in cui c'è un problema anche di jet lag, oppure in concomitanza di competizioni super particolari dove magari c'è anche un problema di salute dell'atleta. Quindi i casi di utilizzo del farmaco devono essere molto sporadici e molto limitati e molto attenti, anche perché non ci dimentichiamo del problema doping. E quindi attenzione col doping anche per quanto riguarda le sostanze over the counter, no? Quindi quelli senza necessità di prescrizione, gli integratori, che a volte contengono delle sostanze non chiare che invece poi magari sono sensibili ai controlli antidoping. Quindi è molto importante, solo in caso di necessità, utilizzare farmaci che abbiano una breve emivita, quindi quel farmaco deve durare poco nel sangue e per breve tempo.
Ma questo è conosciuto, quindi gli allenatori, le federazioni, gli sportivi lo sanno?
In teoria sì, però purtroppo l'ambito del sonno è un ambito che sta, diciamo, venendo fuori negli ultimi anni, da quando un anno e mezzo fa negli Stati Uniti è venuta fuori un po' questa figura dello sleep coach che aiuta nelle vittorie, e quindi da lì stiamo cercando di iniziare queste collaborazioni che sono assolutamente necessarie con le società sportive e con i medici di medicina dello sport.
Sleep coach vuol dire
medicina del sonno, vuol dire una figura addestrata a dare dei suggerimenti su come dormire meglio.
Io sono diventato da qualche mese consulente di un'importante squadra di calcio di Serie A. Fino a qualche anno fa avevo cercato io di convincere il mondo dello sport, in particolare il calcio, che ovviamente in Italia va per la maggiore, a dare attenzione, a porre attenzione al recupero durante il sonno, e ricevevo battute poco divertenti. No, il sonno è una stupidaggine, noi dobbiamo concentrarci sull'allenamento, ma chi se ne frega del sonno, e con termini anche un pochino più efficaci di questo, diciamo. Di recente sono stato cercato io da una squadra che sta facendo molto bene, e abbiamo cominciato a inserire la dimensione personalizzata del sonno per gestire le trasferte, gestire il recupero, aiutare lo staff a capire nella multidimensione della performance come sta andando il sonno. E la cosa sorprendente è che abbiamo scoperto che tanti, sia tra le persone dello staff che tra gli atleti, avevano di base dei disturbi del sonno clinici che avevano ignorato fino a quel momento. Per cui nel mondo dello sport, dove ovviamente la prestazione, soprattutto negli sport di elite, è al massimo, il sonno certo non ti può far vincere una partita, ma te la può fare perdere.
Il sonno, l'abbiamo detto, può aiutare il cervello a rigenerarsi e a migliorare la sua capacità di apprendimento. E, buona notizia, anche i pisolini migliorano la nostra capacità di apprendimento. È la conclusione di uno studio pubblicato una settimana fa e condotto dagli ospedali universitari di Ginevra e dall'Università di Ginevra. I ricercatori hanno dimostrato che un breve sonno, anche una turbosiesta, aiuta a riorganizzare le connessioni neuronali, facilitando la codifica di nuove informazioni. Bene, buonanotte, schiaccio un pisolino, scherzo! Il giardino di Albert continua con la serie dedicata all'erbario di Ginevra. Quest'oggi vi raccontiamo la storia di una delle peggiori specie invasive al mondo, il poligono del Giappone.
L'erbario racconta con Nicola Schoenberger, a cura di Alessandra Bonzi.
Il poligono del Giappone è una pianta che viene dal Giappone, è stata portata come pianta ornamentale ma e come pianta foraggera in Europa nella prima metà dell'Ottocento, e scappata dalla coltivazione ha cominciato a invadere assolutamente in modo massiccio i nostri ecosistemi.
Che cosa ci racconta l'erbario di Ginevra su questo poligono del Giappone?
Quello che è interessante, appunto, è qui ci avviciniamo anche al grande Linneo. Ora faremo un po' un avvicinamento al padre della botanica. Linneo in verità è un botanico di gabinetto, come si dice. Lui stava su in Svezia, a Uppsala, e mandava in giro i suoi allievi per il mondo a raccogliere piante, le quali poi lui descriveva.
Lui non viaggiava?
Viaggiava poco, ha fatto un viaggio di esplorazione in Lapponia, di cui abbiamo le tavole d'erbario qua, tra l'altro. Linneo tuttavia studia medicina, è medico, ai tempi la botanica era legata alla medicina, finisce i suoi studi in Olanda, quindi si lega in amicizia con personaggi importanti dell'economia olandese, e questo gli permette di accedere alle vie commerciali olandesi. L'Olanda allora era una grande potenza coloniale, e mandare i propri discepoli sulle navi delle compagnie delle Indie orientali e non solo in giro per il mondo a raccogliere specie. Chiaramente allora era un problema viaggiare, non tutti sono tornati indietro, tanti muoiono per le febbri tropicali e altre vicende, e una volta lui ne manda uno che era sposato, aveva famiglia, poi questo qua poverino muore, Linneo si ritrova a dover pagare la famiglia, no? La moglie, la vedova, i figli, quindi da allora Linneo manda solo
scapoli.
Esatto, Thunberg era uno di questi. Vabbè, questo è un aneddoto. Quello che è molto interessante qua è appunto attraverso l'amicizia di Linneo con i fratelli Burman riesce a mandare Thunberg in questa spedizione in Giappone. Lui accompagna una nave commerciale, essenzialmente gli olandesi vanno in Giappone per fare commercio, ed è un viaggio che durerà 7 anni, quindi è una cosa che dura tantissimo, e si passa dal Sudafrica, dall'Indonesia attuale, dallo Sri Lanka, per arrivare finalmente in Giappone. In Giappone in quei periodi non era permesso agli occidentali di scendere su terra, era il periodo isolazionista dove occidentali non potevano entrare nell'isola, quindi tutti gli scambi commerciali con gli olandesi avevano luogo su questa isola, che era un'isola artificiale nel porto di Nagasaki, chiamata Decima, nel quale questi olandesi erano stazionati, compreso Thunberg, che non era un mercante ma che era un botanico medico chirurgo. Thunberg è lì che vuole assolutamente scoprire questa flora giapponese, ma è bloccato su una specie di ammasso di sassi in mezzo al porto di Nagasaki. Thunberg, che non era stupido, si lega abbastanza in fretta in amicizia con i traduttori dal giapponese e riesce a convincerli a portargli delle piante dalla terraferma. Lui, Thunberg, crea delle tavole d'erbario con le specie contenute nelle balle di fieno, no? Nei foraggi per gli animali che i giapponesi portano sull'isola, e recupera le erbe e le pressa. A un certo momento chiede più volte al governatore locale di poter scendere a terra per fare le proprie esplorazioni, e a un certo momento gli viene concessa. Compie anche un viaggio a Tokyo per un'udienza con un alto dignitario militare, e lungo questo viaggio raccoglie il poligono del Giappone, lo raccoglie, lo pressa, lo mette in erbario, e questo campione d'erbario, appunto attraverso la collezione Burman, arriva qui fino da noi. Effettivamente questa tavola è molto bella, con questo poligono del Giappone, i suoi fiori, le sue foglie a cuore, ma la si vede è assolutamente strapiena di etichette.
Cosa ci raccontano queste etichette? Sono diverse persone che hanno messo mano alla tavola per farci capire come si fa una tavola di questo tipo?
Chiaramente una tavola così antica e così importante è passata dalle mani di parecchie persone, no? Prima di arrivare qui a Ginevra, appunto, faceva parte di una collezione che poi è stata acquistata da qualcuno, e quindi ognuno ci aggiunge la propria etichetta, magari con una data. Ci sono anche gli specialisti che sono arrivati più tardi. Questo certo John Bailey, nel 1987, è passato qui a Ginevra, ridetermina il campione, dice: ah, ma questo campione qua è l'olotipo, questo è il campione citato nella pubblicazione di Hutwin come il poligono del Giappone, e quindi lui vi apporta un'etichetta supplementare. In tempi più recenti, noi per esempio abbiamo inserito i dati di queste etichette in una banca dati informatizzata con un codice a barre. Abbiamo anche un timbrino qua. PH vuol dire questo campione è stato scansito, fotografato, quindi esiste una foto.
Digitale.
Quindi ogni manipolazione, ogni lavoro che si fa crea un'etichetta. Qui ne abbiamo una decina.
Ci siamo, è ora di salutarci. Ringrazio Mattia Pianezzi per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata!